Continuiamo il programma e il prossimo messaggio sul tempo della fine è stato iniziato da un fratello dolcissimo, James, che ha inviato una domanda. Carissimi fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre. Siete le esche d'amore che il Signore usa per pescare tutti i suoi pesciolini smarriti nelle acque torbide del mondo. Fratello Giuseppe, ti chiederei un consiglio riguardo gli investimenti che si possono fare per evitare il tracollo finanziario che sta arrivando. Il tracollo finanziario che sta arrivando.
The crash.
In attesa di una tua risposta, vi abbraccio tutti nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Allora, Giuseppe, sei una esca d'amore.
No, dice parla plurale. Io sono quello che a volte faccio scappare la gente.
No. Il tuo messaggio attira la gente.
Sì, d'accordo, però non è che tutti... C'è gente che appena ascolta pochi secondi scappa di notte, perché... Ma stiamo scherzando, tutte le religioni nel torto, ma che si crede di essere questo? Mm-hmm. Arrogante. Caro mio, se tu leggi il Vangelo così come è scritto, uno che lo respinge gli sembra arrogante, ok? Però non è che noi stiamo innalzando la nostra religione al di sopra, è il fatto che tutte le religioni sono nel torto davanti a Gesù, non davanti a me.
Hanno
sbagliato qualche dettaglio.
Sì, è vero.
E comunque sì, servono le esche, perché Gesù ha detto vi farò pescatori di uomini, amen. Dobbiamo adescarli per il regno di Dio. Matteo 13 dice uno, il regno di Dio come una rete che pesca tanti pesci, i buoni li tiene, i cattivi li rimanda in mare, li rigetta, li butta di nuovo al mare. Cioè date delle pecorelle, non delle caprette, amen.
Amen.
Va bene, allora questo fratello chiede, sta arrivando il crollo finanziario.
Sì, che investimenti si possono fare per evitare?
Mm-hmm, vabbè, cioè, così in due parole, investi i quattro soldi che hai in quello che ti servirà per sopravvivere, quindi non idoli, non lo stupido telefono ultimo modello, eccetera.
Sì.
Investi in qualcosa che ti servirà, per esempio un posticino in un paesino lontano dalle città. Come essere autosufficiente come alloggio in qualche paesino sperduto dove i diavolati non verranno a scocciarti, la gente non verrà a ucciderti per un pezzo di pane, cioè dove c'è acqua che venga da un pozzo, da una sorgente, cibo non deperibile, un generatore di corrente, cose simili, no?
Mm-hmm.
Materiali vari per la sopravvivenza possono essere, non so, un furgoncino, è meglio della macchina perché sul furgoncino puoi dormirci. Diventa virgolette un camper, l'importante è dormire, il resto va bene, vai a passeggiare, ma l'importante è il problema è dormire. Quindi un furgoncino molto meglio della macchina, assolutamente. Se proprio macchina dovete avere, che sia almeno una station wagon, mm-hmm. Anche lì potete dormire per notare una, due, tre notti nei viaggi, eccetera. Oppure una roulotte, ne ho già parlato, un generatore elettrico portatile. C'è un tipo ottimo portatile che si chiama Honda 1000, come la moto Honda, uh-huh. 1000,
uh-huh.
E quello è buono, che è silenzioso, c'è da 1000 watt e da 2000 watt, consiglio quella da 2000. Poi piccole tende portatili, non tende grandissime che ci vuole il camion per spostarle, ma tende che poi chiunque può mettere, anche una sorella a tracollo può portarli, ci sono tende da 4 kg, 6, 8 kg, ottime. Se siete in una zona rurale, allora un cavallo, un carro, quello ottimo, perché non vi servirà andare a registrarlo, non vi servirà mettergli il diesel, non vi serviranno i meccanici, basta l'erba verde mentre cammina,
sì,
va bene?
Sì.
Un cavallo, un carro che adesso è uno sport, un hobby, allora sarà una cosa, il cavallo dappertutto, altro che jeep a quattro ruote motrici, il cavallo va dappertutto, il cavallo attraversa i fiumi, il cavallo sa anche nuotare, che i cavalli, la stessa maniera che loro camminano e galoppano, nuotano. Il cavallo in momenti di emergenza, chiede agli alpini italiani cosa penso dei muli in montagna,
uh-huh.
sono indispensabili. Chi ha qualche soldo rimasto dovrebbe cercare di non tenere denaro di carta, ma investire per esempio in qualche stellina d'oro. sono molto manovrabili da dare, da dare no? Non come lingotti difficili, ma le monete già hanno il loro valore, no? Perché il denaro in banca lo possono bloccare come loro piace in qualsiasi momento. La prima cosa che fanno in tempo di crisi, come in Grecia è stata la crisi, hanno chiuso le banche. E la gente a fare la fila lì, 3 giorni a fare la fila per prendere 50 euro a testa. Quindi tirare fuori i soldi da queste chiese finanziarie che si chiamano banche, dove i vampiri sono lì a succhiare il sangue. Tirarlo fuori. Comunque, vari fratelli ci chiedono chiarimenti sul prossimo futuro.
Sì, perché sono molti fratelli che sono venuti nuovi e vogliono sapere, ma quanto tempo abbiamo ancora? Quanto tempo per prepararci e come fare?
Sì, quindi guarda, tanto vale parlarne anche per gli altri. Un problema che spesso i fratelli hanno è che sono increduli, ci sono degli increduli intorno a loro, parenti, amici che non credono,
sì, sì,
gente dubbiosa che sono intorno ai nostri fratellini, gente che non credono che siamo nel tempo della fine. Gesù può tornare fra 100 anni, anzi 1000, e non è così la storia, per questo che Dio ha messo dei segni. In Matteo 24, 34 Gesù ha detto: quando vedrete queste cose sappiate che egli è vicino, egli, il rapimento che segue la tribolazione. Quindi Gesù ha evidentemente messo dei segni per sapere dove siamo. Quindi questa storia che nessuno lo sa, sono cretinaggi, non lo sanno loro perché non capiscono la Bibbia, non hanno lo Spirito Santo. E se ce l'avessero, essendo in disobbedienza, lo Spirito Santo non opera. Loro non capiscono, ha detto Gesù in Matteo 13, perché parla in parabole? Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio, a loro non è dato. Perché? Matteo 13, continua a leggere, dice: perché hanno indurito il cuore. Allora, per cui hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non sentono. Capisci? Quindi è logico che queste chiese non capiscono niente, perché sono in disobbedienza, sono in apostasia. E inutile che dicono: dimostramelo, ma Dio non vuole dimostrarglielo, anzi, parabole, i farisei dicevano: facci un segno, ecco il segno, distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, cioè nessun segno, tranne il segno del profeta Giona. Dio non dà segni alle capre, ai farisei, ai religiosi disubbidienti. Andate lì ad adorare le vostre statue, i vostri edifici, le vostre panchine, il vostro pastore e sacerdote. Andate lì, non venite da me, dice il Signore, non vi voglio. Se non venite, mettete in ginocchio davanti al Vangelo, davanti a me, dice il Signore, digiunare, pregare, aprire il cuore, e allora vi parlerò, e solo allora capirete. Solo allora la Bibbia, la parola, il Vangelo, dice il Signore, diventerà lettera viva e non morta. Va bene?
Sì.
Quindi, guarda, per questo motivo io devo ripetere sempre le cose basiche, perché c'è tanto dubbio, c'è gente che non crede che siamo al tempo della fine, mi tocca ripetere praticamente riguardo i segni del tempo della fine. Guarda, i giornali parlano tutti al passato remoto, come un diario di quello che è già avvenuto. Praticamente non sono notizie, è il passato, è finito. I giornali non ti danno notizie nuove, ti danno resoconti vecchi di quello che è successo, non puoi fare niente.
Sì.
Ma la parola di Dio ci avverte di quello che avverrà nel futuro. E faremmo bene a prestarvi attenzione, dice Pietro nelle epistole, alla parola profetica. Se non vogliamo essere come degli, sai, gli struzzi che c'è la testa nella sabbia?
Sì.
Hai visto mai struzzi con la testa nella sabbia? L'hai visti?
Sì.
L'hai visto seduti nelle chiese?
No.
Nelle chiese, se tu ti siedi su una panca di chiesa, hai messo la testa nella sabbia, la sabbia di quello che ti predicano. Va bene? Credo che faremo bene a prestare attenzione a quello che Dio dice. Il Signore ci dà i suoi messaggi profetici, ma non tutti seguono ogni cosa. E allora, praticamente, io faccio dei piccoli resoconti con gli ultimi aggiornamenti. Ed ecco, vorrei fare adesso uno di questi resoconti. Voglio fare un aggiornamento di quello che sta succedendo e quello che succederà. Praticamente adesso vorrei fare, per tutti i fratelli che ci seguono, un tracciato. Un tracciato profetico di quello che c'è da aspettarsi in base alle profezie che stanno per avvenire. Va bene? Infatti, leggi quella scrittura. Ti ho dato una lista di scritture,
sì,
Dolce Angela?
Sono pronta.
Vuoi cominciare dalla prima?
Sì. secondo Pietro 1,19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori.
Alleluia, quindi qui la parola dice, Pietro dice, farete bene a prestare attenzione alla parola profetica. Prestate attenzione. Oggi nelle chiese dicono l'Apocalisse, non serve niente, Dio vuole sprecare un po' di carta. Allegorie che nessuno capisce, non le capisci tu, perché sei disubbidiente, non potrai mai capire, Dio ti parla a te in parabole. Ah, Matteo 11,25.
In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto.
Amen. Quindi nel mezzo delle tenebre di questo mondo ateo, mondo di adorazione per il materialismo, di tutto ciò che è male, nel mezzo di tante chiese piene di falsi profeti, falsi sacerdoti, falsi insegnamenti, brilla la parola di Dio. Amen. Gesù ci ha promesso di non lasciarci soli.
Giovanni 14, 18 e 19. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
Alleluia. Quindi il Signore è tornato, si chiama lo Spirito Santo. Lui è sempre vicino a noi per confortarci, per guidarci con la sua parola. E non dobbiamo temere che fin tanto che lo cerchiamo e lo seguiamo, come dice Geremia.
Geremia 24,7. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Luca 11, verso 9 e 10. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
Quindi Gesù sta dicendo a questi che non credono, se voi non chiedete, non vi sarà dato. Se non bussate, non vi sarà aperto. Se non chiedete, non riceverete, non troverete, non vi sarà aperto, se non vi date da fare. È inutile stare seduti e dire, ma Dio non lo vedo, Dio non mi parla. Non ti parla perché le tue orecchie, ci sono due turaccioli. Le tue orecchie sono piene di materialismo del mondo, piene di religioni false. Sfido che non ti parla. Mettiti in ginocchio, digiuna, prega, disperati un po' e vedi se non ti parla.
Amen.
E comunque è giunta l'ora adesso, fratelli. È giunto il momento della fine dei tempi. Ci siamo, siamo qui. E per quelli che non credono che siamo nel tempo della fine, diciamo questo, guardate, tutti i segni del mondo intorno a noi mostrano che siamo alla fine. Guardate i segni che erano stati profetizzati. Leggi, Angela.
Secondo Timoteo 3, da 1 fino a 5.
So che molti di voi li avete già letti queste scritture, ma per favore leggiamole a quelli che non conoscono. E c'è qualcuno che ci segue adesso che non le conosce queste cose.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi all'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati.
Amen. Si potrebbe aggiungere la corsa alle armi atomiche, sì. L'ISIS. Cioè, se adesso non è il tempo della fine che Gesù non sta tornando, con tutta questa omosessualità che viene glorificata e Dio che viene rigettato, tu pensi che il mondo può andare avanti ancora 100 anni con queste guerre atomiche? Sai cos'è stato Putin? il giornale, ha detto: io per la Crimea ero pronto a scatenare una guerra atomica, sul giornale. E gli altri, poi che gli americani sono meno di lui, e loro per la loro la Crimea dei loro dollari sono pronti a scatenarne due. Qui siamo circondati di gente come gli islamici che si suicidano per ammazzarti, perché l'aspettano 72 vergini nel paradiso di Allah.
Sì.
E Hitler si è suicidato ma non si è arreso. Viviamo in un mondo di indiavolati, va bene, in modo che se non riescono a ottenere quello che vogliono si uccidono, si suicidano. Quanto credi che questo mondo può andare avanti ancora? Aspettare che arriva il diavoletto giusto che è in controllo dei bottoni atomici. Va bene, Putin ha già detto: io avrei scatenato la guerra atomica. Bravo Putin, bravo, bravo. Pensi che gli americani sono più cristiani di lui? Quindi qual è 100 anni ancora che il mondo non può andare avanti molto così? Il mondo sta già crollando su se stesso, il fascismo è crollato, il comunismo è crollato, il capitalismo sono secoli che crolla. Adesso ormai vive sull'immaginazione dei poveracci che vivono sui debiti. Il mondo è già crollato. Andiamo avanti.
Matteo 24, da 6 fino a 14.
Ecco i segni, va bene, che Gesù ha profetizzato, attenzione, importanti segni. Gesù ha profetizzato dicendo: quando vedrete questi segni, sappiate che lui è vicino alle porte. Lui chi? Cristo, il rapimento. Quando vedrete questi segni, ma qualcuno mi ha detto: ma questi segni ci sono sempre stati, che adesso li leggeremo. Non è vero che sono sempre stati, ci sono stati saltuariamente, uno alla volta, due, tre, ma non tutti insieme in concomitanza, compreso il verso 14 che dice che il Vangelo è predicato in tutto il mondo. Leggili, Angela.
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, perché insorgerà nazione contro nazione, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Matteo 24, 33. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte.
Il verso 34 dice: questa generazione non passerà se non che tutto sarà adempito. Tutto cosa? Tribolazione. E poi cosa?
Rapimento.
Rapimento, ritorno di Cristo. Quindi quando vedete questi segni, ci sarà la tribolazione, A, e B, il rapimento. Questo è Gesù che parla, non è fratello Giuseppe fanatico, sfasato e fuori di mente, è la parola, non dovete credere a me, va bene, questi segni, sì ci sono stati, dicono i dubbiosi, ma io dico, mai tutti insieme, particolarmente verso 14, che il Vangelo è predicato a tutte le genti, solamente dall'invenzione della radio, della televisione e del sistema intercontinentale satellitare che esiste, che questa profezia è stata adempita. Ci siamo, non è vero che questo segno del Vangelo predicato a tutto il mondo è già sempre stato, mai, solo adesso, è arrivata la luce.
Eh sì, guarda che è arrivata.
È tornata la luce, gloria al Signore. Andrea, vuoi andare a staccare le batterie?
No,
le lasciamo?
No, perché devo cambiare tutto.
Ok.
No. Però adesso rimaniamo sulle batterie perché sennò dobbiamo spegnere la radio.
Qui stiamo operando survival mode perché siamo in una zona Sud America che l'elettricità va e viene.
Sì, è incredibile.
E allora ci siamo procurati delle batterie.
Ma hai notato che di solito non succede durante la settimana, solo sabato e domenica quando abbiamo i programmi dal vivo?
Si vede che il diavolo non gli piace molto.
Sì.
Però Gesù ci ha dato 4 soldini, siamo andati in negozio, abbiamo comprato 4 batterie da 90 ampere, grosse, robuste, e adesso abbiamo collegato 2 che dovrebbero bastare per 8 ore. Quindi sì, andiamo tranquilli. Se sentite un piccolo rumore nel sottofondo è l'invertitore che traduce in... converte in 220. Angelina,
sì.
Allora, hai letto le scritture, sì?
Ho letto Matteo 24.
Quindi, Quindi Gesù dice: quando vedete queste cose, sappiate che il mio ritorno a voi e il rapimento della mia chiesa è vicino, d'accordo? Quindi sì, queste cose succedono adesso, dite ai dubbiosi. Allora, attenzione, i seguenti che adesso vi darò, prestare attenzione, sono i passi profetici di quello che avverrà in breve. Per favore, carta e penna, alzare le paraboliche e prestare attenzione, perché se voi vi annotate queste cose qui, uno in linea cronologica, e voi saprete dove siete. Quando vedete che succede un evento mondiale, per esempio fra poco ci sarà il crollo monetario mondiale, è già iniziato, okay? Nel 2007-2008 è già iniziato il crollo finanziario mondiale, e nonostante le stupidaggini dei politici continua tranquillamente, e sempre la ripresa è sempre dietro l'angolo, abbiamo finito tutti gli angoli e la ripresa non c'è, va bene? E c'è Renzi che dice fra 20 anni l'Italia sarà superata tutti i problemi, se sei vivo fra 20 anni. Un'altra bugia dei politici. Allora, questi sono i passi profetici delle cose che stanno per iniziare. Allora, dopo il crollo monetario mondiale, che è il prossimo passo, che è già iniziato, sorgerà uno, secondo passo, okay, che nella Bibbia si chiama la bestia o l'anticristo. Come è scritto, Angela, scrittura?
Apocalisse 13, verso 1. Poi vidi salire dal mare una bestia.
Ok, allora, l'anticristo sorge dal mare, perché? Leggimi Apocalisse 17,15, Angelina. Perché sorge dal mare?
Apocalisse 17,15.
Cos'è, un pesce che sorge dal mare?
Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Ok, allora, e non lo devo dire io, a me mi piace interpretare con le scritture. La scrittura dice che il mare sono popoli, nazioni e lingue. Allora, quindi, torniamo a Apocalisse 13. Dice, l'anticristo sorge, è la bestia che sorge dal mare. Da cosa sorge? Sorge, c'è da aspettarsi, mi aspetto che l'anticristo, in base a questa profezia, ascenderà con l'appoggio di qualche popolo. Dopodiché mi aspetto sempre di più popoli e nazioni vengono ingannati dalla sua retorica politica e li innalzeranno fino alla totale conquista mondiale. Ci siamo?
Sì.
Va bene, quindi in Daniele 11 la profezia dice che lui diventerà potente con un piccolo popolo, con poca gente, e così ha fatto Hitler. Hitler è stato nominato il capo di un partito piccolissimo che nessuno sentiva nominare, piccolo partito, il nazionalsocialismo mi pare che si chiamava, e è stato eletto capo di questo partito con la maggioranza di un voto, ok? Quindi è stato, Hitler è venuto dal mare, è venuto dal popolo, e Lenin, Stalin dal popolo, Mao Zedong dal popolo, Obama, Zedong dal popolo americano. Cioè, l'anticristo verrà dal popolo, perché oggi la bugia è democrazia o comunismo, sono le due bugie del momento, sono i venti dei tempi. Allora, le profezie ci dicono che l'anticristo viene da Magog, Russia, dove lo dicono? Daniele 7, Ezechiele capitolo 38, quindi l'anticristo viene da Magog, che è la Russia. Quindi io quello che vedo, il probabile scenario profetico è che chi è il presidente della Russia adesso, Angela?
Putin.
Allora, io vedo che il presidente della Russia, vedo che Putin, ok, probabilmente manderà un politico russo, un capo militare, un capo politico, per esempio, potrebbe presentare il presidente ceceno Kadyrov, per esempio, che ha tutti i numeri per essere l'anticristo, oppure un islamico simile a lui. Cioè Kadyrov è il presidente della Cecenia, ok? Uh-huh. È un guerrafondaio, eccetera. Ed è un islamico, quindi si attirerebbe dietro l'Islam, è russo, si porterebbe dietro Magog, non gli manca il sanguinario al massimo, peggio di Stalin, questo che ho letto degli articoli, fa rizzare i capelli. Quindi, oppure Putin potrebbe mandare un tipo Medvedev, che ha una maschera molto più sorridente, molto meno spaventosa di Kadyrov.
Sì.
Va bene, aspetta che devo tossire un pochino.
Oh, I'm sorry. Dio ti benedica.
Vediamo se ce la faccio fino alla fine della trasmissione.
Sì, ce la fai.
Ok. Ah, fratelli, pregare per i miei polmoni. Sono fuori uso, però sono guarito per fede. Amen.
Amen, amen.
Non credo al diavolo, credo a Gesù che mi ha guarito. Amen.
Amen.
Sulla mia tomba, anche se dovessi morire di malattia, sulla mia tomba dovete scrivere: qui giace uno che fu guarito per le piaghe di Gesù. Amen.
Amen.
Ok. Allora, dov'è che ero, Angelo?
Allora, parlavamo di Medvedev, Kadyrov.
Ok, parlavamo di Kadyrov. Allora, quindi o Putin manderà Kadyrov a rappresentarlo, oppure un tipo Medvedev, che è molto più pubblica relazione, molto più, diciamo, amato dai politici europei. E cosa farà questo rappresentante di Putin e della Russia Magog? Questo rappresentante, se, in base alla profezia, il rappresentante di Magog, che potrà essere quello che sarà, vediamo, non voglio essere dogmatico, questo dovrà siglare, in base alla profezia, il trattato dei sette anni in Israele, dove è scritto Daniele 9:27, di Cristo farà un patto di sette anni. Ok, in certe Bibbie dice settimana, ma la parola lì è Shabua, che in ebraico vuol dire sette anni, si usa anche per quello. E comunque lì qui non c'è controversia, cioè i maggiori, quasi tutti insegnanti biblici seri sono d'accordo, quella settimana di Daniele 9:27 vuol dire sette anni, ok?
Sì.
Allora, così sarebbe l'anticristo, quindi questo rappresentante mandato da Putin sarebbe l'anticristo. Da quel momento in poi avremmo di sicuro, ok, 1260 giorni fino allo scoppio della tribolazione del marchio della bestia 666. Vi sto dando questi numeri, non sono dell'otto, sono numeri profetici, biblici. Se voi seguite il nostro corso biblico è tutto lì. Adesso abbiamo messo anche il CD sulla radio, 29 insegnamenti audio, e lì veramente c'è da nuotare nella parola. Amen.
Amen.
Allora, ci siamo fino a qui. Allora, sì. Leggimi la scrittura, Apocalisse 13:2, per favore.
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
Ok, allora, il dragone sappiamo che il diavolo, dove è scritto in un'altra scrittura, Apocalisse 12:9, credi?
Sì.
Dice che il dragone è Satana. Allora, questo significa che il dio di questo mondo, che è il diavolo, dove lo dice? Secondo Corinzi 4:4 dice che Dio di questo mondo è il diavolo. Quindi Dio di questo mondo, il dragone, darà alla bestia, quindi all'anticristo, la potenza, la propria potenza, di prendere il suo posto nel mondo. Vi ricordate che il diavolo ha offerto la stessa cosa a chi, Angela?
Adamo ed Eva.
A Gesù.
A Gesù.
Sì. Il diavolo voleva nominare Gesù come anticristo, come suo braccio destro.
Sì, sì.
Dove lo dice questo?
In Matteo 4:4.
Matteo 4 dice... adorami e ti darò tutto il mondo.
Sì.
Ora qui c'è uno che il diavolo lo adora sul serio, perché Gesù lo ha mandato al diavolo, quindi adesso il diavolo si è trovato questo qua, okay, e gli darà la sua potenza. Va bene, e prenderà il suo posto nel mondo, come lo dice in 2 Tessalonicesi 2:4, ecco che l'anticristo prende il posto di Satana nel mondo a livello ufficiale, finalmente l'anticristo fa quello che il diavolo ha sempre desiderato, dichiararsi Dio, dove lo dice 2 Tessalonicesi 2:4. Cosa mi aspetto io? Io mi aspetto che quello sarebbe il momento, cioè quando il diavolo investe la bestia del potere suo satanico, mi aspetto che quello sarebbe il momento, cioè all'inizio dei 1260 giorni di tribolazione, quando il capo dei demoni, chi è il capo dei demoni in Apocalisse 9? Si chiama Apollyon. Il capo dei demoni, che si chiama Apollyon, quelli che sono adesso imprigionati, e come viene profetizzato, esce dall'abisso ed entra e si incarna nel corpo dell'anticristo, capito? È Apocalisse 9:1.
Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu dato la chiave del pozzo dell'abisso.
Ok, quindi questi sono dettagli che, diciamo, nel corso biblico non li ho messi, non credo, perché sono degli schiarimenti che Gesù mi ha dato in seguito. Quindi vi sto dando, ogni volta che vi do un resoconto, vi do degli aggiornamenti che ieri e anni prima non vi ho dati, d'accordo? Allora, cosa fa questo astro che cade dal cielo? L'astro, molti dicono, sarà un asteroide. No, non è un asteroide. Perché? Perché un asteroide non riceve la chiave dal pozzo dell'abisso, quindi deve essere un astro vivente. Ora, siccome sappiamo da Apocalisse 12 che il diavolo è cacciato fuori dal cielo, o che appena cacciato fuori dal cielo, cosa fa? Libera i diavoli, e questi diavoli si impossessano di tutti quelli che hanno il microchip, quelli che hanno il marchio della bestia, per questo che non possono più salvarsi. Verso 2.
Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo.
Ok, ora non sappiamo se questo sarà fisico o spirituale, potrebbe anche essere spirituale, nel senso che la gente non capirà più niente nello spirito, potrebbe solo essere posseduta da queste... Verso 3.
Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra.
Ok, cosa questo vuol dire non lo sappiamo esattamente, se saranno effetti di radiazioni nucleari, guerre atomiche che vi saranno, lo si vedrà, però sarà brutta. Quindi questi demoni che qui il profeta li assimila a cavallette, cose spirituali, attaccano gli uomini. Ok, quindi diciamo c'ha un potere simile agli scorpioni, questo si potrebbe anche interpretare. Cosa fa lo scorpione quando ti attacca, Angela? Ti?
Morde.
Ti?
Bites?
Sì, ti punzecchia con i suoi artigli. Mm-hmm. Ok? Quindi nell'Apocalisse 13, ok, quando si dice quelli che ricevono il marchio della bestia, c'è una parola che vuol dire incisione. Ok, credo che sia stigma. E quindi questo scorpione, quando ti morde con le sue pinze, con le sue morse, ti taglia la pelle. Mm-hmm. Questo potrebbe in parabola significare l'incisione che la gente avranno quando riceveranno il microchip.
E cosa vuol dire?
Vuol dire che diventano posseduti col marchio della bestia, in parabola. Però queste sono interpretazioni che non hanno importanza. Questo solo per dare un'idea, d'accordo? Andiamo avanti.
Verso 4?
Verso 6.
Verso 6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Ok, quindi questo possono essere radiazioni nucleari, ok, perché qui moriranno, ci sarà una guerra nucleare che moriranno 2 miliardi e mezzo, lo dice verso 18, moriranno 2 miliardi e mezzo di persone a guerra nucleare, quindi può darsi che siano radiazioni nucleari, c'è gente che dopo l'esplosione atomica di Hiroshima ha sofferto negli ospedali per mesi e poi è morta. Gente che voleva morire, ma il dottore non li hanno uccisi. Quindi questo può essere un modo. Verso 11.
Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon.
Va bene. Quindi questo è spiegato. Noi abbiamo uno studio sull'Apocalisse, scrittura per scrittura, tutti e 22 capitoli. Lì questo viene spiegato con più dettaglio lì. Va bene, vi rimando a questo studio, qui adesso non ho tempo di farlo. Allora, quindi, cosa succede? Apocalisse 8.1 sono le sette trombe dell'Apocalisse e della tribolazione, che dura 3 anni e mezzo. Quindi, in quel momento lì cade l'angelo dal cielo, apre l'abisso. L'abisso sarebbe, se tu vai Giuda 1.6, vediamo che l'abisso lì è la prigione dei demoni. È quella là. È la stessa parola, in greco abussos. Ce l'hai?
Giuda 1.6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Quindi ci sono demoni custoditi in catene eterne in un luogo, dice lì, qual è l'abisso? È il luogo dove vengono custoditi. Questo è il posto che Apocalisse 9.1 l'angelo apre e vengono fuori tutti. Quindi questi sono gli angeli più ribelli. Lì c'è lo spirito di Apollyon, che sarà l'anticristo. È così ribelle che il Signore non l'ha lasciato andare in giro, l'ha incatenato. Però verranno scatenati, liberati durante la tribolazione. È per questo che viene la tribolazione. Apocalisse 13.3.
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Questo è il passo seguente. Allora, i demoni vengono liberati, possiedono le persone che hanno il microchip o marchio della bestia. E quindi tutta la terra segue, a questo punto segue la bestia, perché hanno il microchip, capite? Possono solo seguire. Non lo sanno che sono schiavi del microchip. Lo riceveranno credendo che è una grande libertà, una grande, così come tutti fanno la gara a comprarsi il nuovo smartphone, il nuovo Google, questo o quell'altro. Per loro è una... Oggi c'è gente che si mette il microchip così per moda. Pazzi, pazzi. Come questi si fanno i tatuaggi satanici, eccetera. Va bene? Quindi vengono posseduti e seguono la bestia. Verso 4.
E adoreranno il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Quindi è facilissimo per l'anticristo ingannare il mondo, perché il mondo ha respinto la verità dell'amore di Dio, come leggiamo, secondo Tessalonicesi 2:10 al 12.
Con ogni tipo di inganno ed iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Capito? Quindi la gente che respinge Gesù, Dio gli manda l'inganno, manda il diavolo, l'anticristo, il microchip. Perché hanno respinto Gesù, sono diretti all'inferno, a questo punto Dio lo rende palese, lo rende ufficiale: state andando all'inferno e voglio che tutti lo sappiano dove state andando. Ecco, qui c'è il microchip, lì c'è l'anticristo, seguitelo e tutti sapranno che appartenete all'anticristo e nel giorno del giudizio sarà chiaro. Allora, per quanto tempo, Apocalisse 13:5, per quanto tempo l'anticristo dominerà la terra?
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e potere di agire per 42 mesi.
Di nuovo troviamo 1260 giorni dalla tribolazione, 42 mesi dalla tribolazione, sempre lo stesso numero. Oggi sono chiese che insegnano la tribolazione sono 7 anni. Dove hanno pescato questo numero non si sa, mistero, non c'è da nessuna parte. Continuazione dice 42 mesi, 1260 giorni, cioè la metà di quei 7 anni che l'anticristo stipula Daniele 9:27, che rompe poi il trattato e che poi Daniele 11:31 depone l'abominazione alla metà, dice, alla metà, e provocando metà dei 7 anni di tribolazione, appunto 42 mesi. Apocalisse 13:6. Allora, a questo punto tutti seguono l'anticristo. Cosa fa l'anticristo? Verso 6, 13:6.
Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nei cieli.
Allora, tutto il mondo lo segue, come quando in Germania tutti seguivano Hitler. Cosa fa Hitler? Finalmente mette in pratica quello che desiderava, distruggere il popolo di Dio. Hitler non lo sapeva, ma il diavolo sì. E il diavolo distrugge tutti e due i popoli, il popolo cristiano e il popolo ebreo. Uh-huh. Va bene? Perché i cristiani perché sono popoli di Dio, gli ebrei perché lo diventeranno. Va bene, quindi lo distrugge tutti e due. Andiamo?
Verso 7. Mm-hmm. E le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ok, quindi fa la guerra ai santi, queste chiese che adesso dicono che saranno rapite su un taxi fornito di Coca-Cola, niente affatto, saranno distrutte invece. Quindi i santi sono le chiese praticamente e anche gli ebrei, che seguono i falsi profeti. La bugia del rapimento prima della tribolazione, che loro credono, li ingannerà e li mantiene in letargo, e per questo, non preparandosi alla tribolazione, sono loro i santi che vengono vinti dall'anticristo. Ma non tu se ti prepari, non tu se accetti che questa è parola di Dio, non tu se capisci che siamo nel tempo della fine. Tu ti preparerai e sarai protetto. Come dice in Proverbi 22:3, cosa dice Proverbi 22:3, Angela? Me lo vai a cercare?
Sì. Proverbi 22:3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Sì, c'è stata una sorella che mi ha detto: guarda, io vivo in una città, mi ha detto, in settimana abbiamo parlato con lei per telefono,
sì.
E mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io sono qui con la mia bambina, mi ha detto, e sono pronta. Come sei pronta? Cosa c'è? Ehi, c'ho pronto uno zaino e qualunque problema scappo alle montagne. Dove vivo io ci sono molte montagne, ok? Ha detto: tutto lì, fa tutto qui. Perché Dio mi ha detto che mi protegge, ha detto guarda gli uccelli del cielo, guarda i fiori, non preoccupatevi, mangerete come gli uccelli. E ha detto guarda che è sbagliato, guarda che...
Ma lo hai chiesto, ma cosa farai nelle montagne tu da sola con un bambino di 3 anni?
Esatto, tu un bambino, questa è una sorella separata, e tu prendi il bambino e vai nella montagna con uno zaino, e poi cosa fai nella montagna un bambino allo zaino? Dice Dio mi proteggerà, e come lo sai? Perché Dio me lo ha detto, e come te l'ha detto? E mi ha dato la scrittura, guarda gli uccelli del cielo, Matteo capitolo 6, gli ha detto guarda sorella, te lo dico con tanto amore, tu sei nell'errore. E l'errore di Dio ti protegge, ma calma, gli ha detto vai, gli ho dato delle scritture, Matteo 10:23, che dice vi perseguite una città, fuggite in un'altra, vedete l'abominazione, Matteo 24:15, fuggite ai monti. Sì, ti protegge, ma devi fare la tua parte. Sì, e se tu fuggi ai monti che non sei preparata, attenzione, Gesù dice continua, dice Matteo 24, perché attenzione che questa fuga non sia d'inverno, attenzione che non sia di sabato, quando non puoi comprare il diesel per la macchina, attenzione che non sia, che non stai allattando un bambino. Se tu stai allattando un bambino, mamma, è meglio che non programmi di scappare alle montagne con un bambino che sta allattando. Cosa va a fare sulla montagna con un bambino di 3 anni e dice sì, però c'è il cibo per un mese? Grazie, e dopo un mese cosa fai? Quindi per un mese abiti sotto un albero che dove ci piove, se riesci a arrivarci dopo un mese, se non muori prima, e poi cosa fai? Ma stai scherzando? Non è questo il piano. I cristiani si rifugiavano nelle catacombe, si rifugiavano in posti segreti. Noi non siamo mica uccelli noi che possiamo vivere su un albero. Non siamo un fiore che abbiamo lì, stiamo lì in mezzo al campo. Noi dobbiamo dormire, mangiare, dobbiamo scaldarci, dobbiamo vestirci. Sì. Ho detto, guarda che non è così la storia. Tu, sorellina, e ho detto, sei fuori binario. Lei non mi ha voluto ascoltare. Non è che la storia è finita molto positivamente. Io gli voglio bene, se sorella, non c'è niente. Cioè io sì, ti ho detto che hai torto, ti sbaglio, sorella, ma sai... La Bibbia dice fedeli sono le ferite di chi ama e frequenti i baci di chi odia. Cioè è inutile che io sto qui a cercare di far contenti tutti, devi dire la verità. Tu sorella, se scoppia la tribolazione sei nei guai e sarai tra i primi probabilmente a essere uccisa. Esattamente come questi rifugiati che adesso scappano dalla Siria, dove vanno? Sul barcone, che se non muoiono nel tragitto sbarcano, li mettono qui, adesso ancora gli danno... Li ricevono, ma durante la tribolazione non ti ricevono come l'Europa riceve i siriani. Sarà come quegli ebrei in Germania che con un zaino pieno di cibo per un mese scappavano da Hitler. Dove vuoi scappare da Hitler? Ma il grande Dio ci proteggerà, ma Dio ti protegge dicendoti, avvisandoti, avvertendoti che devi prepararti in tempo. Proverbi 22:3, l'hai letto? Leggi sì. Di nuovo.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Infatti, quando ho letto questa scrittura, mi ha detto, ma questa scrittura non va bene perché non è d'accordo con quello che Dio mi ha dato, e te l'ha dato Dio. Mi ha detto, guarda gli uccelli. Ma è che gli uccelli non interpreti bene. Gesù stava parlando contro l'egoismo, l'avidità di ammassare soldi, eccetera. Non sta parlando della tribolazione, il marchio della bestia, il microchip, o quando Hitler sta mandando tutti a Auschwitz, tu col tuo zaino di cibo scappi nelle foreste tedesche. Ma stai scherzando? Quindi, cara sorella, che ho parlato con te in settimana e diciamo non abbiamo potuto concludere benedicendoci, e spero che possiamo farlo, mandami un'email se ci sta seguendo. Se non ti sei offesa, ti voglio bene, pregherò che il Signore... Però io non sono qui a compiacere la gente, devo dare la verità, perché un domani questa storia non è preparata, vengono uccise dall'Anticristo, e mi dice, ma fratello Giuseppe, tu mi hai detto che un mese di cibo e scappare ai monti. E no, fratello Giuseppe non ha capito bene cosa fratello Giuseppe ti ha detto. Dovete prepararvi un luogo. Andate in un villaggio sperduto dove vi trovate un lavoro a coltivare patate, dove scendi giù dalle tue comodità, un posto dove vivi senza televisione, senza computer, senza niente, che oggi mangi patate, domani mangi cavolo fiori, che c'è acqua, eccetera. Quello sta dicendo frate Giuseppe, un posto portati una roulotte, se non c'è una roulotte vai a trovare un lavoro qualsiasi in un villaggio, e se devi per forza rimanere in una città, d'accordo, però preparati un posto dove in poche ore ti sposti e lì c'è degli amici che ti ricevono. Come fai gli amici? Vai nel villaggio e evangelizza, dice vorrei affittarmi una stanzetta qui a 2 lire, va bene?
Sì.
Andiamo avanti?
Sì.
Bene, gloria al Signore. Quindi, qui c'è una sintesi, vorrei dire, okay, del cammino profetico, perché innanzitutto è mia forte convinzione che molto probabilmente il 2016, se volete una data, sarà l'anno della firma del trattato dei 7 anni dell'Anticristo, profetizzato in Daniele 9:27, che termineranno col rapimento della Chiesa e che saranno seguite dalla battaglia di Armageddon e quindi dall'inizio del Regno di Dio. Questi sono i passi salienti. Allora, credo che il 2016 inizieranno i 7 anni. Fratello Giuseppe, sei sicuro? No, non sono sicuro. Lo credo al 99%. Perché con sicurezza lo sapremo quando gli ebrei cominciano a costruire il tempio profetizzato in Daniele 8, che lo potranno costruire solo col permesso dei palestinesi e degli islamici, va bene?
Allora, non è una profezia che tu hai ricevuto da Dio che sarà 2016, ma è solo una conseguenza delle analisi che tu hai fatto degli eventi mondiali, i segni,
sì,
dei tempi,
sì,
e quindi
sei
arrivato a questa conclusione.
Sì, sì, esatto. Il Signore non me l'ha detto qua, la data precisa. C'è gente che mi mandano date e magari, non lo so, sarà anche, ma a me sì. Quello che so di con sicurezza è che, perché di solito io non profetizzo se non c'è scrittura, non posso darvi una data se non c'è una scrittura. A meno che non c'è una profezia così potente che non sia una mala data, 2016 credo che sarà l'inizio dei 7 anni, che dovrebbero finire evidentemente il 2023-2024, va bene, 7 anni, con il rapimento. Allora, il cammino profetico, allora le profezie ci avvertono di questo. Allora, primo, ci sarà un crollo finanziario, ok, che è già iniziato, come profetizzato Daniele 11:20. Poi, secondo...
Fratelli, vi suggeriamo di notarvi le scritture, perché non leggeremo tutte le scritture adesso, perché le abbiamo già studiato nel corso biblico, ma almeno prendete carta e penna, prendete appunti su queste scritture che poi più tardi potete leggere.
Ok. Angela, di qualcosa così bevo un po' di tè caldo, guarda, vediamo un po' se posso sistemare un po' la mia gola.
Sinceramente sto scrivendo un messaggio adesso sul telefono a Dora che sta fuori evangelizzando.
Cosa
scrivendo un messaggio perché lei ha incontrato alcuni fratelli che sono venuti dall'Europa e adesso sta evangelizzando con Adriana insieme a loro. E sto vedendo come stanno, perché ci ha chiesto di chiamarli.
Allora, c'è Adriano
con Dora.
E Dora.
C'è anche David.
E mio figlio David.
Sì.
E stanno?
Stanno incontrando dei fratelli che sono venuti dall'Europa, ma sono andati ad evangelizzare e li hanno incontrato anche a loro per conoscerli.
Cioè, hanno fatto un appuntamento?
Per conoscerli, sì.
Ok.
E quindi sto scrivendo un messaggio sul telefono a lei adesso.
E Dora voleva essere qui,
sì.
Doveva essere qui alla radio, però
sì.
Sono arrivati questi fratelli dall'Europa. E così hanno deciso di andare a evangelizzare e stanno tutti evangelizzando insieme più o meno.
Mm-hmm.
Quindi grazie a fratelli e signori dell'Europa, aiutarci a evangelizzare, amen. Quindi quando venite qua, vacanze speciali, vacanze di evangelizzazione. Allora,
sì.
Devi dire qualcos'altro o vado avanti?
Vai avanti.
Allora, dove eravamo? Crollo finanziario è già iniziato, quindi questo primo passo, Daniele 11:20. Poi Daniele 11:21. Il crollo faciliterà l'ascesa dell'Anticristo. Allora, terzo passo, il terzo punto. Anticristo, Daniele 9:27, l'Anticristo stipulerà un patto di 7 anni. Settimane in ebraico sono 7 anni. Daniele 9:27. 27a, prima parte. Poi Daniele 9:27b, cosa dice? Prossimo passo. Dice che l'Anticristo infrangerà questo trattato nel mezzo, quindi dopo quanti anni? 3 anni e mezzo. Quindi andiamo al prossimo passo, io ho dimenticato i numeri, scriveteveli voi. Allora, Daniele 9:27, Daniele 11:31, Matteo 24:15, ok? C'è la rottura del patto, l'Anticristo deporrà un'abominazione nel Tempio in Gerusalemme, ripeto, Daniele 9:27, capitolo 11:31, Daniele 11:31, Matteo 24:15. Quindi qui Matteo 24:15 dice che l'abominazione è depositata nel luogo santo. In ebraico il luogo santo è il Tempio di Gerusalemme, vedere Ezechiele 41:4. Come sappiamo che questo si svolge a Gerusalemme? Questa è una delle scritture più importanti. Gesù ha detto nel luogo santo. Ezechiele 41:4 dice luogo santo è il Tempio in Gerusalemme. Di conseguenza l'anticristo praticamente sostituisce l'adorazione di Dio da parte degli ebrei, okay, con l'adorazione di questa abominazione. Mm-hmm. Quindi scambia le cose, no? Probabilmente l'abominazione, secondo me, sarà, anche qualcun altro la pensa come me, sarà un computer che sarà necessario all'anticristo per controllare cosa? Per controllare i microchip.
Sì.
Ok, che probabilmente il marchio della bestia sarà il microchip, sarà quello che sarà, non litighiamo, per cortesia. Se volete che l'anticristo li timbra in faccia con un timbro, non c'è problema, non mi interessa. Comunque, oggi il microchip è l'unica cosa che può controllare una persona e tutte le persone del mondo. Quindi io sono convinto che sarà, che il marchio della bestia sarà il microchip. Quindi per controllare miliardi di microchip, cosa serve? Un computer. Un computer che controlli altri computer, diciamo, nazionali, regionali, continentali, nazionali e regionali, in cima all'apice dei computer c'è un computer che sarà, nelle mani dell'anticristo, d'accordo? E questa sarà l'abominazione nel Tempio di Gerusalemme, che quando gli ebrei vedono questo, loro... Quello sono pronti a morire pur di non avere questo, quindi tribolazione. Gli islamici cosa faranno? Semplicemente questo atto, questa cosa desacrante provocherà la più grande tribolazione mai venuta prima, perché ovviamente gli islamici in tutto il mondo, particolarmente in Europa, cioè infervorati ed esaltati da questo atto di questo leader, che forse è il Mahdi islamico. L'anticristo credo che sarà interpretato dagli islamici come il Mahdi, il loro messia, per noi interpretato invece come l'anticristo. Quindi questi islamici, quindi incoraggiati dal fatto che questo leader mette questa abominazione nel tempio ebraico, gli islamici, bene, tutto dalla nostra parte, gonfie vele, esploderanno in tutto il mondo contro ebrei e cristiani, anche peggio di come l'ISIS ha fatto in Iraq e in Siria, cioè appunto la grande tribolazione. Allora guarda, vuoi darmi Daniele 11:31-35?
Sì.
Inizia dal punto appunto quando l'anticristo depone l'abominazione, okay, nel Tempio, che Gesù ha detto, Matteo 24:15-21, che questo provocherà la tribolazione, vai.
Daniele 11:31. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza e sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Cioè, questi sono i cristiani mezzocuore, capito? Le chiese dell'Odissea, che verranno solo per salvare la pellaccia, ma ti tradiranno quando gli converrà tradirti. Attenzione ai cristiani mezzocuore, attenzione ai Giuda. Va bene, bisogna discernere fratelli veri, fratelli a mezzo cuore.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questo non avverrà che al tempo stabilito.
Quindi cosa succede? La tribolazione è una, Dio la usa per affinare, purificare e rendere bianca la Chiesa, una Chiesa contaminata dall'Odissea, contaminata dall'apostasia, va bene?
Sì, ho finito fino a 35.
È finito, va bene. Allora, gloria al Signore. Allora, vuoi fare uno spazio musicale qui? O
ok,
cosa?
Sì, possiamo fare una pausa, sì.
Ok, così controlliamo anche come vanno le squadre di testimonianza.
E diciamo, facciamo una chiamata.
Perché abbiamo mezza squadra fuori a evangelizzare oggi con questi fratelli arrivati.
Sì, ascoltiamo Marcello Marocchi, Un mondo senza anima.
Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo foreste alte, vogliamo laghi come specchi, vogliamo spiagge deserte, le vogliamo sempre aperte. Vogliamo cavalli bianchi, vedere gli aironi in volo, vogliamo che la faccia non si sporchi più di nero, vogliamo bambini sani con un futuro dentro gli occhi, vogliamo montagne verdi e non alberi secchi. Fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi senza il rischio che si buchi. Inutili,
tentativi di nasconderla. Fermatevi, ma quanto cielo voi volete uccidere? Fermatevi, non c'è più tempo ormai. Fermatevi, mercanti di parole dappertutto, chi vende sogni e chi si vende a letto, chi canta e vuole Dio tra gli imputati, perdonagli Signore i suoi peccati, chi ammazza col permesso dello Stato e per farlo un referendum è bastato. Sai, lo racconta la vita di un bimbo che non è nato mai nel nome grande della libertà. Lui reclama la vita e va dal suo Dio, l'uomo intanto riposa e la legge lo scusa, ma lui ha già presentato l'accusa. Fermatevi, ma dove mai correte tutti, a più non posso. Fermatevi, ma non vedete il mondo che vi crolla addosso. Fermatevi, ma dove mai correte senza l'anima? Fermatevi, c'è ancora cielo per chi vuole vivere. Fermatevi.
Continuiamo il programma e scusate per la lunga pausa.
Va bene,
e che fratello
va bene.
Giuseppe è ancora al telefono con i fratelli.
Allora qui c'è Angela che si è messa alla radio e sta prendendo il mio posto. Brava Angela.
Siamo dal vivo, Giuseppe.
Sì, cosa stai predicando?
Niente, sto spiegando cosa succede qui. Sto dicendo ai fratelli scusa per
la lunga
pausa.
Sì, sì, devo correre. Stefania, Dio ti benedica, un abbraccio, buona evangelizzazione, siete molto preziosi. Grazie per telefonare. Ciao, ciao, vi voglio bene, ciao, Dio ti benedica, ciao.
Ciao Stefania, ci vediamo. Finito?
Finito.
Ok, andiamo?
Ma l'idea era una telefonata di mezzo minuto a minuto, si è dilungato un po' troppo.
Ma sono così dolci che non possiamo parlare solo
un
minuto.
Ma allora, i fratelli pensano che li stiamo trascurando.
E poi stanno raccontando come stanno evangelizzando, sono tutti ispirati.
Sono tutti ispirati, gloria al Signore. Stanno già cominciando, stanno già condividendo, raccontando le storie. Angelo, dove eravamo?
Eravamo al tempo della fine. Abbiamo fatto un po' di confusione, ma va bene.
Allora, qui la confusione è il nostro bread and butter. L'italiano bread
è
and
normale.
Bread and butter, è la normalità qui. Allora,
stavamo parlando del marchio della bestia e l'immagine della bestia e l'abominazione della desolazione.
Allora, stavamo facendo un po' un resoconto di tutti i punti salienti che adesso stanno per iniziare, cioè già è iniziato già, quindi il crollo finanziario è già iniziato. Grazie a Dio che non è ancora crollato, perché ci sono dei fratelli che non sono ancora pronti, quindi non c'è nessuna premura, però quando succederà sarà improvviso. Allora, stavo dicendo che l'anticristo deporrà l'abominazione, Matteo 24:15. Allora, io sono convinto, va bene, che poi anche Matteo 24:15-21, annotatevelo, sono convinto che questa abominazione che Gesù ha parlato in Matteo 24:15 è la stessa immagine della bestia, attenzione, che di Apocalisse 13, che causerà il mondo perduto di ricevere il marchio della bestia, che qui c'è un'abominazione, Matteo 24:15. Poi c'è un'immagine della bestia, Apocalisse 13:14-18. Apocalisse 13:14-18. Ok? E sono convinto che questa è la stessa, è lo stesso oggetto. Quindi attenzione, per chi non lo sa, i fratelli lo sanno, se qualcuno si è sintonizzato da poco con noi e non lo sapesse, ancora non lo sa, il marchio significa di consegnare la propria anima al diavolo e di condividere la stessa pena dell'inferno come il diavolo, va bene? Come è scritto in Apocalisse 14:9, fino al 13.
Sì.
Ok, quindi ve lo leggete da soli perché il tempo stringe. Allora, che succede allora, il prossimo passo? L'anticristo depone l'abominazione. Il prossimo passo è che seguiranno 3 anni e mezzo di regno dell'anticristo, va bene, sulla terra. Contrariamente agli insegnamenti degli attuali falsi profeti, Cristo viene a rapire la Chiesa dopo 3 anni e mezzo. Non viene all'anticipo. Va bene, nessun esercito all'inizio della guerra generale si porta via le truppe, ma siamo impazziti. Questa dottrina, buttatela per cortesia nella latrina, una dottrina da latrina, non ha senso. Va bene, Matteo 24:29-31 cosa dice? Dopo la tribolazione viene il rapimento.
Sì.
Okay? Matteo 24:29-31, dopo la tribolazione viene il rapimento. Ma il 99% delle chiese addormentate dicono no, viene prima. E dove è scritto? Beh, me l'ha interpretato un signore dell'America che vende libri. Digli che quei libri facciano un bel fuoco, va bene? E poi anche a 1 Tessalonicesi 4:15-16, cosa dice? Dice che saremo rapiti nell'aria a incontrare il Signore, va bene? Che succede dopo, Angela? Dopo che siamo rapiti?
Dopo il rapimento sarà una festa grande nei cieli.
Allora, chi è rimasto fedele al Signore regnerà con Cristo. Mi leggi una scrittura, 2 Timoteo 2:11-13.
Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Ci siamo?
Sì.
Moriamo con Gesù, regniamo con Lui. Se siamo infedeli, Lui ci rinnega. Cosa rinnega? La nostra corona, i nostri premi, va bene? Però la salvezza, dice, non può rimanere, non può rinnegare se stesso, salvezza è eterna.
Sì.
Quindi che succede a questo punto dopo il rapimento, dopo Armageddon, dopo l'ira di Dio? Beh, mettiamolo in cronologia. 7 anni il patto, dopo 3 anni e mezzo rottura del patto, deposizione dell'abominazione, inizio tribolazione, dopodiché rapimento, dopodiché l'ira di Dio sulla terra, mentre in cielo cosa succede, Angela?
In cielo sarà
il matrimonio della Chiesa
con l'agnello. Apocalisse, okay. 19.
Va bene. E dopo il matrimonio, che facciamo?
Verrà Armageddon.
E certo, mica stiamo in cielo lì a suonare l'arpa sulle nuvole, come ci dicono questi religiosi. In cielo, arrivano in cielo, dov'è la mia nuvola? Dov'è la mia arpa? Dov'è la mia panca? No, qui non ci sono panche, qui c'è una zappa, mettiti a lavorare per Gesù. Allora, dopo le nozze in cielo, sposati a Cristo, cosa facciamo? Salteremo
sui cavalli,
che colore?
Bianchi.
Bianco.
Che dice in Apocalisse 19.
Queste sono tutte cose che dice fratello Giuseppe, naturalmente, idee sue.
No, dice Apocalisse 19.
Questo strampalato fanatico da Sud America sta rovinando la gente.
No, è vero che è fanatico, ma questo è scritto in Apocalisse 19.
Saltiamo a cavallo su questi stalloni bianchi.
È scritto in verso 14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi.
Verso 14, ma che capitolo?
19, Apocalisse 19.
Apocalisse 19. Quindi a cavallo andremo a distruggere chi?
L'anticristo e i suoi seguaci.
Che viene circondato da tutti questi eserciti. E noi lo distruggeremo. E Apocalisse 19:20, che fine fa l'anticristo e il falso profeta?
La bestia fu presa, con lei fu presa il falso profeta, e tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Capisci? Non gli dà una siringa così non soffrono molto, un sedativo. No, vivi nel lago di fuoco a morire, lì moriranno.
Amen.
Lì ci saranno solo le carcasse. Come lo sappiamo?
Perché dice in Isaia 66, ultimo versetto.
24?
Sì.
Cosa dice?
che le carcasse bruceranno per sempre.
Le carcasse di quelli che sono ribellati contro Dio vi bruceranno per sempre. Quindi allora abbiamo visto qui, adesso abbiamo l'anticristo nel lago di fuoco, morto, e poi capitolo seguente, Apocalisse 20, verso 1, il diavolo viene messo in prigione, va bene? Quindi allora che succede una volta che viene messo in prigione il diavolo? Che succede? Apocalisse 20, verso 4.
24. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano.
Cosa succede a questi qua che sono stati decapitati per la testimonianza?
Okay. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Per 1000 anni, perché solo 1000 anni, Angela?
Perché dopo 1000 anni il diavolo che è stato incatenato e chiuso in una prigione, dopo i 1000 anni il diavolo sarà liberato per una ultima ribellione, quando lui riuscirà di nuovo di raccogliere i suoi seguaci che
in tutto il mondo
vogliono ribellarsi contro Dio, e sarà l'ultima lotta contro il diavolo quando lui sarà distrutto, punito.
E questo evento avverrà dopo?
Dopo il millennio.
E questo è scritto nella Bibbia, capitolo Apocalisse 20. Brava Angela, vedo che sei una studente coi fiocchi.
No, è che il Signore mi ha aiutato tanti anni a fare traduzioni per te, e mentre traducevo imparavo.
Vedi, il Signore benedice il tuo lavoro, quindi sei un passo avanti. Allora, quindi, dopo il rapimento, Armageddon, regniamo con Cristo 1000 anni, quindi solamente 1000 anni perché? Perché dopo 1000 anni ci sarà un'altra risurrezione, e dopo 1000 anni c'è un altro, diciamo, c'è un altro gruppo di santi, che Apocalisse 20 si chiama il campo dei santi. Questi andranno in cielo dopo i mille anni, ed ecco che comincia il regno di Dio eterno. Quindi si regna per 1000 anni, perché arriveranno fratelli nuovi dopo i 1000 anni, e quindi i premi definitivi saranno distribuiti dopo 1000 anni, d'accordo?
Sì.
Perché dice in Ebrei 11:40, perché senza di noi loro non saranno resi perfetti. Dobbiamo essere tutti insieme, d'accordo?
Sì.
Allora, prossimo punto cosa abbiamo? Prossimo punto abbiamo una profezia. Dice Gesù, è scritto nella mia parola della mia chiesa fedele, Apocalisse 3:10.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Amen. Quindi continua Gesù, il messaggio di Gesù. Dice, Signore, non temete. Io guiderò anche la Chiesa fedele che osserva la mia parola di costanza in questo tempo della fine nei luoghi di protezione che ho preparato per lei. Viene l'Anticristo, il figlio della perdizione, ma io sono con voi. Il mondo può uccidere il vostro corpo, ma io ho già messo le vostre anime al sicuro nel mio regno, dove non si possono avvicinare i malvagi e i mali di questo mondo. Non temete. Ancora per un po' dovrete soffrire, avrete tribolazione, ma non sarà troppo difficile, perché il mio Spirito Santo sarà anche lì ad aiutarvi. Il mio Spirito aiuterà quelli di voi chiamati a morire come martiri, vi aiuterà a passare per quel Getsemani valorosamente, vittoriosamente, e persino con l'amore, la fede e la forza dello Spirito di amare e perdonare i vostri nemici, come è scritto del mio Stefano, di cui sono fiero. Angela, ti ho dato una scrittura.
Atti 7, 55 fino a 60. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse, «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettandolo grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, la lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato».
Anche a voi io darò questo amore per i vostri nemici, perché l'amore vince l'odio e vi darà la vittoria, come l'Evangelista Matteo ha scritto:
«Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fatemi i discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».
Andate ora, perché il mio potere di amore e salvezza va con voi tutti, tutti voi che mi obbedite e che seguite la parola del mio Vangelo, che è eterno. Perché cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Proclamate la parola che è basata sul mio Vangelo, non proclamate altro. Non mischiate la mia parola pura con la parola contaminata degli uomini. Il mio Vangelo, per poter operare miracoli, deve rimanere puro. Io sono il Signore e non vi lascio mai, né mai vi lascerò. Vi ho dato il mio amore e la mia parola per sempre. Non vi separate mai da questi, perché è lì che ho riposto la mia potenza, nella mia parola. Ed è attraverso la mia parola che io opererò miracoli, attraverso di chi crede, come ha detto il mio apostolo.
Romani 1,16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio. Geremia 23,29. La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, e come un martello che spezza il sasso? 1 Corinzi 1,18. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. 2 Corinzi 10,4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti.
Io sono il vostro Salvatore. Io cammino con colui che sceglie di camminare con me. La mia benedizione e protezione è sempre su chi sceglie di seguire e ubbidire la mia parola. Io sono il Signore, non vi lascio mai. Ma non posso né benedire né proteggere chi sceglie le vie del mondo. Viene la notte, la tribolazione, l'anticristo. Molte chiese saranno bruciate e i loro credenti perseguitati e vinti dalla bestia. Viene il marchio, ma chi segue me non avrà mai nulla da temere.
Giovanni 8,12. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Grazie, Signore. Grazie Gesù per i tuoi messaggi.